Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Chiasso più vicina a Zurigo con i nuovi orari FFS a partire da metà dicembre. Potenziata anche la rete Tilo, treni speciali previsti per le Olimpiadi invernali. Tatuare la pelle vuol dire tatuare anche il sistema immunitario. Uno studio delle IRB di Bellinzona solleva interrogativi sulla sicurezza dei tatuaggi. In Germania, Merz alla prova del Parlamento. Il cancelliere presenta il suo progetto di bilancio per il 2026. Rischia di incontrare opposizioni anche all'interno del suo partito. 40 miliardi di spese extra. Taiwan annuncia un forte aumento delle spese militari. Ci prepariamo a contrastare l'invasione cinese, dice il suo presidente. Il furto al Louvre. Fermati in Francia altri 4 sospetti. Emerso intanto un rapporto che indicava i punti deboli nella sicurezza del celebre museo. Uno di questi usato dai ladri. E infine lo sport. Hockey, nuovo straniero per il Lugano. Si tratta dell'attaccante svedese Emanuelsson. Ci sono novità di rilievo per il Ticino con il nuovo orario delle ferrovie federali svizzere che entrerà in vigore il prossimo 14 dicembre. Ne riguardano in particolare Chiasso per il traffico a lunga percorrenza, ma anche le corse e la cadenza regionali garantite dal Tilo. Treni speciali sono programmati pure per le Olimpiadi invernali. I dettagli con Alain Melchionda.
Chiasso e la Svizzera tedesca saranno più vicini grazie a nuovi collegamenti Eurocity da Zurigo e Milano Centrale che garantiranno una cadenza oraria di partenze e arrivi. Un gradito ritorno sarà invece, con l'inizio del semestre primaverile delle università, la reintroduzione del collegamento diretto fra Locarno e la Romandia. Da Ginevra Aeroporto, via Friburgo, Berna, Lucerna e Bellinzona il sabato mattina e tra Locarno e Losanna, attraverso lo stesso tragitto, la domenica sera. Per quanto riguarda il traffico regionale, verrà ulteriormente potenziata la rete Tilo, per esempio con il prolungamento su Como della linea S10, ma anche con l'offerta invernale da e per le stazioni sciistiche con l'Alto Ticino, che collegherà fino ad Airolo i viaggiatori dal Varesotto, dal Comasco e dal Sottoceneri. Inoltre, in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina, dal 5 al 22 febbraio 2026 circoleranno 2 treni speciali in partenza da Milano Centrale alle 23.43 e a mezzanotte 43 fino a Bellinzona.
Parliamo ora di tatuaggi, o meglio delle loro conseguenze, perché quando si tatua la pelle si tatua anche il sistema immunitario. E quanto emerge da uno studio condotto dall'Istituto di Ricerca in Biomedicina di Bellinzona, studio che solleva interrogativi sulla sicurezza di queste incisioni sul proprio corpo, ci dice di più Maria Iannuzzi.
Il risultato dell'indagine, frutto di 7 anni di lavoro e della collaborazione di 12 gruppi internazionali, è sorprendente. L'inchiostro non resta confinato nella pelle, ma si sposta rapidamente attraverso il sistema linfatico e si accumula nei linfonodi, organi chiave del sistema immunitario. Qui viene catturato dai macrofagi, cellule deputate alla difesa dell'organismo. Ma c'è un problema, i pigmenti non possono essere digeriti e questo porta alla morte delle cellule e a una reazione infiammatoria che dopo una fase acuta di pochi giorni diventa cronica e può durare anni. Un processo che secondo ricercatori potrebbe indebolire le difese immunitarie e aumentare la vulnerabilità a infezioni e tumori. Santiago Gonzalez dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina che ha guidato lo studio.
Il sistema immunitario è ovviamente abituato ad avere un'infiammazione. Una certa infiammazione è positiva perché aiuta il sistema ad allertarsi. Il problema è che quando l'infiammazione diventa cronica, il sistema immunitario si esaurisce, non funziona più come dovrebbe. E questo crea alcuni problemi perché è meno attivo nel combattere gli agenti patogeni o il cancro, per esempio. Si tratta quindi di conseguenze molto serie che dobbiamo valutare ulteriormente. Dobbiamo fare altri studi.
I tatuaggi potrebbero ridurre anche l'efficacia dei vaccini. Nei modelli animali, i topi tatuati hanno sviluppato livelli di anticorpi inferiori dopo la vaccinazione e risultati simili sono stati osservati in cellule immunitarie umane esposte all'inchiostro. Con una persona su 5 nel mondo che ha almeno un tatuaggio, queste scoperte sollevano interrogativi importanti sulla sicurezza di una pratica sempre più diffusa. Gli autori non intendono demonizzare i tatuaggi, ma sottolineano la necessità di ulteriori studi e ed una maggiore attenzione alla composizione degli inchiostri. Il messaggio è chiaro: tatuarsi non è solo una scelta estetica, ma un atto che coinvolge profondamente il nostro organismo.
Siamo alla pagina estera. Al Bundestag, il Parlamento federale tedesco, è iniziato il dibattito per l'approvazione della legge di bilancio per il prossimo anno. Molto atteso questa mattina era il discorso del cancelliere cristiano democratico Friedrich Merz, i cui indici di popolarità sono in caduta libera e che alle prese con un'economia in crisi e un disavanzo pubblico in netta ascesa. A Berlino troviamo Walter Raue. Come se l'è cavata il cancelliere e quali sono stati i punti salienti del suo discorso?
Sì, il cancelliere bersaglio in questi giorni di forti critiche, questo non tanto per la legge di bilancio per il prossimo anno, che prevede pur sempre un aumento dei debiti per ben 180 miliardi di euro, quanto invece per il tema delle pensioni. La decisione di fissare questa al 48% degli ultimi stipendi dei contribuenti, anche oltre il 2030, viene criticata da 16 giovani deputati della stessa CDU, il partito del cancelliere, che minacciano di non approvare il bilancio. Già oggi lo Stato spenderebbe il 41% del suo bilancio per il welfare, pensioni d'anzianità, sussidi sociali o contributi per le famiglie. È il livello più alto in Europa. E i giovani deputati chiedono una riduzione delle pensioni d'anzianità che graverebbero troppo sulle spalle solo degli attuali giovani contribuenti. Nel suo atteso discorso, oggi al Bundestag, il cancelliere non è entrato però in merito alla controversia, ma ha chiesto più tempo. In fondo il suo governo è in carica da soli 6 mesi ed è solo all'inizio dei suoi lavori per rilanciare l'economia, abbattere la burocrazia e i costi pubblici. Alcuni risultati sarebbero stati già raggiunti, secondo Friedrich Merz, come ad esempio il contenimento dei nuovi arrivi di profughi nel paese, la riduzione dei costi energetici per le imprese, il taglio del numero dei dipendenti nei ministeri o la riduzione dei sussidi sociali per i disoccupati.
Friedrich Merz, Walter, ha dedicato ampi passaggi del suo discorso alla questione della guerra in Ucraina e all'attuale spiraglio di un possibile accordo di pace. Ecco, qual è la posizione della Germania che, lo ricordiamo, con 11 miliardi e mezzo di aiuti diretti a Kiev è il principale fornitore di armi e di aiuti finanziari all'Ucraina?
In tema d'Ucraina e della possibilità di raggiungere un accordo di pace con la Russia, Friedrich Merz è stato oggi piuttosto chiaro. Non può esserci nessun accordo senza l'assenso dell'Ucraina e dei paesi europei, ha detto. Tutto il resto non sarebbe un accordo di pace, bensì una resa incondizionata dell'Ucraina all'invasore russo. Il cancelliere tedesco mitiga così le speranze di una soluzione veloce e soprattutto duratura del conflitto. La Germania appoggia sì gli sforzi diplomatici della Casa Bianca, ma in sostanza resta scettica. Se davvero la Russia volesse la pace, potrebbe farlo subito interrompendo i bombardamenti sull'Ucraina e la sua avanzata militare nel paese, ha ricordato Friedrich Merz questa mattina nel Parlamento federale.
Walter Raue, il discorso di Merz al Parlamento tedesco. E di preventivo si parla anche nel Regno Unito. Il governo britannico in forte difficoltà nei sondaggi svela oggi infatti il proprio budget per il 2026. A preoccupare la popolazione, che è già confrontata a una difficile situazione economica con una inflazione elevata, sono i temuti aumenti delle imposte. La cancelliera dello scacchiere, la ministra del tesoro Rachel Reeves, illustrerà nel primo pomeriggio nei dettagli il bilancio che, ha anticipato già, comporterà, citiamo, scelte giuste e necessarie. Non voglio l'austerità, ma nemmeno un indebitamento avventato, ha detto Reeves. Ricordavamo prima le dichiarazioni di Merz su un possibile accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. E in proposito, l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff volerà a Mosca la prossima settimana per colloqui con il Cremlino. Cremlino che ha fatto sapere di considerare positivi alcuni aspetti del piano di pace proposto dagli Stati Uniti, ma molti altri richiedono discussione. Mosca ha invece definito inutili gli sforzi europei di voler giocare un ruolo nella risoluzione del conflitto. Andiamo ora a Taiwan, dove il governo ha annunciato un forte aumento delle spese di difesa. 40 miliardi di dollari di extra budget per provare a scoraggiare un'azione militare della Cina. Il presidente Lai Ching-te sostiene che Pechino stia accelerando i preparativi militari per una potenziale invasione. I nuovi investimenti puntano anche a rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti, che con l'amministrazione Trump hanno dato sin qui minori garanzie all'isola. Da Taipei, Lorenzo Lamperti.
Spese militari sopra il 3% del PIL nel 2026 e al 5% entro il 2030, 40 miliardi di dollari statunitensi di budget aggiuntivo per la difesa nei prossimi anni. Taiwan prova a rafforzare le sue difese. Il presidente Lai Ching-te, che Pechino considera un secessionista radicale, ha annunciato un ampio piano d'azione in un articolo pubblicato oggi sul Washington Post e in un'affollata conferenza stampa. La Cina sta accelerando i preparativi militari per prendere il controllo di Taiwan con la forza, ha detto Lai, che ha citato i rischi legati al 2027 e al centenario dell'esercito di Pechino. L'annuncio arriva in un momento delicato, è in corso una grave crisi tra Cina e Giappone, iniziata dopo che la neo premier Sanae Takaichi ha minacciato un intervento militare in caso di attacco di Pechino contro Taipei. Dall'altra parte Washington sembra dare meno garanzie sul suo impegno alla difesa dell'isola. Nella telefonata di 2 giorni fa con Xi Jinping, Donald Trump ha detto di comprendere l'importanza della questione di Taiwan per la Cina e non ha dato alcuna rassicurazione a Taipei e Tokyo. Promettere un aumento esponenziale delle spese militari mira a ingraziarsi la Casa Bianca e mostrare una maggiore prontezza al combattimento di Taipei, spesso criticata per una presunta sottovalutazione del rischio. La Cina, come prevedibile, si è detta pronta a stroncare ingerenze straniere e ha avvertito che le azioni contro la riunificazione sono destinate a fallire. Lai potrebbe incontrare difficoltà anche sul fronte interno. L'aumento delle spese va approvato dal Parlamento, dove in maggioranza l'opposizione guidata dal Kuomintang, che promuove un riavvicinamento a Pechino e ha già criticato la politica del riarmo.
In Francia è salito 8 il numero delle persone fermate in relazione al clamoroso furto al Louvre di Parigi dello scorso ottobre. I gioielli restano introvabili, mentre un rapporto sulla sicurezza dell'edificio realizzato anni fa ma non reso pubblico accende ora i riflettori proprio sul balcone usato dalla banda per accedere al museo. In redazione Chiara Savi.
Alle 4 persone già incriminate i primi di novembre, ieri si sono aggiunti altri 4 fermi e tra loro, ritengono gli inquirenti, ci sarebbe l'ultimo uomo, sospettato di aver fatto parte del comando che in una tranquilla mattina di domenica di ottobre è entrato da un balcone nella Galleria d'Apollo, rubando gioielli stimati a 88 milioni di euro e dal valore storico incommensurabile. Mettere le mani sull'intera banda che materialmente ha commesso il furto è fondamentale per ricostruire l'accaduto e il percorso della rifurtiva, di cui si sono perse le tracce. Ma oltre ai 4 nuovi sospettati ora interrogati, i riflettori si sono accesi sul rapporto pubblicato dal quotidiano Le Monde, rapporto della nota gioielleria Van Cleef & Arpels, chiamata nel 2018 dai vertici del Louvre a valutare la sicurezza dei luoghi. Un'analisi perentoria che metteva nero su bianco le criticità e soprattutto quel balcone del Louvre che dà su una strada sul lato Senna e da cui i ladri sono entrati. Una sua foto era stata cerchiata in rosso e il commento sotto era esplicito. Con una navicella o montacarichi si poteva facilmente accedere alla galleria. Chi ha visto quel rapporto, a parte la direzione del museo dell'epoca, che non ha condiviso con i nuovi vertici museali? Anche gli inquirenti ne hanno preso conoscenza solo recentemente, ma forse c'è chi ha avuto il tempo di studiarselo per poter mettere a segno il colpo.
Un ultimo contributo ora che anticipa la pagina sportiva, spettacolo, passione ma anche ricadute economiche. Stiamo parlando di calcio, in particolare del campionato della Swiss Football League, e da uno studio presentato oggi relativo alla scorsa stagione, quella 2024-25, emerge come negli ultimi anni il calcio svizzero abbia guadagnato di importanza anche dal profilo economico. Ce ne parla Johnny Canonica.
Der Spitzenfußball in der Schweiz ist so viel mehr als Sport, Unterhaltung und Emotionen.
Come afferma il direttore della Swiss Football League, Claudius Schäfer, il calcio d'élite in Svizzera è molto più che sport, intrattenimento ed emozioni. È infatti anche un fattore economico non secondario, la cui importanza per l'economia svizzera è stata quantificata da uno studio curato dalla società di consulenza EBP di Zurigo e dall'Istituto per il Turismo e la Mobilità dell'Alta Scuola di Lucerna. Il dato più importante è quello riguardante la cifra d'affari della scorsa stagione, che è ammontata a poco meno di 1.300.000.000 di franchi. E se si pensa che 11 anni fa la stessa cifra ammontava a 794 milioni, la differenza sfiora il 500.000.000 di franchi. A generare una buona parte di questa cifra d'affari è stato il numero di spettatori, cresciuto del 45% in 11 stagioni, per fissarsi a 3,2 milioni.
Ist es vielleicht die Bevölkerungsentwicklung? Nein, die ist tatsächlich nicht ganz so hoch.
Come spiega Beat Burri, uno degli autori dello studio, la crescita degli spettatori non può essere stata generata solo dall'aumento della popolazione, visto che questa è aumentata 12% nello stesso periodo. I motivi sono diversi e possono essere individuati nella crescita dell'importanza del calcio a livello generale, negli stadi nei quali si è investito parecchio negli ultimi anni o anche nella forte presenza della Lega a livello mediatico. Altro fattore non secondario, la crescita delle squadre che partecipano alla Super League, cresciute da 10 a 12. Importanti anche le conseguenze indirette del campionato. Per esempio, grazie alle partite, sono state registrate 143.000 nottate nel settore alberghiero e paralberghiero, oppure gli 82 milioni di franchi spesi dai tifosi, pasti, trasporti o merchandise. Senza contare che a livello locale le autorità hanno incassato, grazie al calcio, 40 milioni di franchi. Lo svizzero, insomma, sembra godere di buona salute anche dal punto di vista economico.
Ancora sport. Dopo la sigla, grazie dell'attenzione. Buon proseguimento d'ascolto.